Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto giovedì 12 dicembre 2024, promosso dal Centro Culturale Egittologico Claudia Dolzani, presso l'Auditorium della Casa della Musica, Via dei Capitelli 3, a Trieste, sul tema Winckelmann e l'Egitto. Presentati da Claudio Zaccaria, professore emerito dell'Università degli Studi di Trieste, ospiti dottoressa Marzia Vidulli Torlo, conservatore del Museo d'Antichità J.J. Winckelmann, e Fulvio Torlo.
Buonasera. Non è difficile parlare di Winckelmann in Egitto, perché è vero che Winckelmann preferiva l'arte greca. Ciò non toglie, lui con il suo metodo ha analizzato anche l'arte egizia e quindi è il primo che ha posto le basi della storia dell'arte dell'antico Egitto. Winckelmann nasce nel 1717, nello stesso anno di Maria Teresa, e muore a Trieste a 50 anni. Egli, secondo i suoi contemporanei, diede alla storia dell'arte l'organo della vista. Sembrerebbe ovvio, però insegnò a vedere. Io dico che oltre a vedere bisogna anche che gli occhi siano connessi al cervello, ma la vista è fondamentale, è la vista diretta dell'opera d'arte. E vedremo perché, quali problemi naturalmente a metà del Settecento incontra Winckelmann nello studiare le opere d'arte. Nella conferenza vi mostrerò solo opere che Winckelmann ha visto di persona, che erano a Roma, e nelle didascalie vedrete riportato poi il percorso di queste opere che sono finite per lo più al Louvre o a Monaco o a Dresda. Ecco, quelle di Dresda Winckelmann le ha viste a casa sua, poi è sceso a Roma. Noi in questi anni abbiamo cercato di correre dietro a Winckelmann e le opere d'arte di Winckelmann. Noi oggi vedremo le opere che lui ha visto e sentiremo le sue parole. L'aspetto del Campidoglio è nato nel 1400, quando è stata portata la statua di Marco Aurelio. Prima stava a San Giovanni, davanti alla chiesa di San Giovanni, dove si fa i concerti di primo maggio. È stata portata sul Campidoglio e nel 500 poi Michelangelo ha creato l'architettura intorno alla statua. Sotto il Campidoglio stesso ha posto alcune statue, alcune egizie, sono le due raffigurazioni del Nilo e del Tigri che è diventato il Tevere. Eccolo alla sua epoca nel Palazzo dei Conservatori, viene esposta praticamente il primo museo. In quello che oggi quel nicchione dove c'è la statua di Costantino, quella gigantesca, era più grande lo spazio, c'erano le statue esposte e alcune all'interno. Gli artisti e Winckelmann stesso andavano a guardare queste opere e a disegnarle. Winckelmann inizia insieme agli artisti presenti a Roma a osservare con l'occhio dell'artista. Ci sono alcune nelle nicchie a destra e a sinistra del grande nicchione dell'edificio, due statue egizie di cui parleremo e sono forse le prime che Winckelmann incontra. Naturalmente i Vaticani, in realtà il Papa stava nel Campidoglio, si sposta Giulio II, incomincia la creazione dei musei dei Vaticani, c'erano poche statue, ma in questa antica immagine vediamo le due statue a fianco della porta, i due Antino che esistono ancora oggi, E quando Winckelmann incomincia a collaborare con il cardinale Albani, che sarà il suo grande mecenate, va a abitare nel palazzo di destra all'incrocio delle quattro fontane. Siamo andati a vederlo e mentre il sorvegliante era al telefono siamo entrati. Ci ha anche benché sgridato, però abbiamo tenuto nell'atrio del palazzo, ho trovato questo piccolo micione egizio e li vedremo poi i compagni che stanno ai Vaticani. Sono dell'epoca di Necnanebo, quindi dei bei micioni con tutti i loro geroglifici, e lui è rimasto lì insieme a tutte le macchine che vengono parcheggiate nel atrio del palazzo alle quattro fontane. Poi invece viene, durante la frequentazione di Albani, insieme ad Albani, Winckelmann crea la villa, che è decisamente una delle più belle di Roma. Adesso la villa Albani è Torlonia, si può visitare, si prende a mesi prima un appuntamento e si accede in questo meraviglioso, lungo la Salaria, c'è un parco alberato ricchissimo, la villa, e davanti alla villa questa scenografia. Si può entrare nella villa, vedere tutte le opere come le aveva sistemate Winckelmann. Ci sono rilievi, statue ovunque, sopra le porte, addirittura sotto il caloriferi quasi. È veramente uno spettacolo. Lungo all'esterno, lungo i portici, tutto nicchie con statue straordinarie. E in fondo a questa prospettiva il canopo, e quindi molto classica, un po' di Egitto c'è in questo edificio di fronte alla villa, quello che viene detto adesso caffè. C'era una galleria egizia e anche qui alcune statue egizie raccolte da Albani, e quindi le statue con le quali Winckelmann si confronta e che oggi sono la prima collezione Albani è finita tutta ai Vaticani. La più grossa collezione invece è stata portata via dai francesi e non è rientrata perché la famiglia non aveva i soldi per riprendersi le statue e sono andate quindi direttamente vendute per la maggior parte a Monaco o in altre collezioni. Oltre alle poche, non arrivano 20 le statue che Winckelmann ha visto a Roma, e non sono tutte di epoca faraonica, ce ne sono ovviamente di epoca greca e di epoca romana, e si deve accontentare dei racconti di coloro che hanno visto il paese. Winckelmann non sarà mai in Egitto, come non sarà mai in Grecia. Il massimo che arriva è a Paestum, però per lui è fondamentale perché lui ha questa visione che l'arte è profondamente legata al paese, al clima, alla cultura, alla politica, ed è il frutto solo di quel paese. Iniziamo a sentire Winckelmann.
Sembra che le arti presso i differenti popoli che le hanno coltivate abbiano cominciato nella stessa maniera e non avvi ragionevole fondamento di dar loro per patria un paese anziché un altro.
Questa è la prima idea. Era una discussione del Settecento, quindi se l'arte nasce in tutti i paesi perché è naturale nell'uomo, o se ci sono dei paesi che sono stati i padri da cui le altre culture derivano.
Fiorirono le arti in Egitto dai secoli più remoti, e ai tempi di Sesostri, che viveva oltre 300 anni prima della guerra di Troia, vedeansi già in quel regno, per ordin suo, innalzati i grandi obelischi, che or veggonsi in Roma. Costruironsi pure superbi edifici a Tebe, mentre oscure e ancora fra le tenebre erano le arti tutte presso i greci.
Ecco, quindi, beh, a parte l'errore storico, Sesostri per noi è 1900 a.C., Guerra di Troia 1200, insomma un po' più lontana, però insomma una visione cronologica corretta. Quindi l'arte nasce prima in Egitto, però...
Quest'arte presso gli egizi si può paragonare a una pianta vigorosa a cui o la corrosione di un insetto o altro accidente abbia impedito di crescere e di ingrandirsi. Essa bensì, senza alcun decadimento, costantemente s'arbossi a quel punto a cui crebbe nei primi tempi, ma senza perfezionarsi mai, e nello stato medesimo sembra essersi mantenuta sotto il dominio dei Persi fino ai re greci.
Ecco, quindi incomincia la critica. L'arte egizia dura per molti secoli, quella faraonica, come la chiamiamo noi, per molti secoli uguale a se stessa. Ci sono dei motivi perché quest'arte è rimasta sempre uguale e Winckelmann li analizza.
Ma l'origine primaria dell'imperfezione dell'arte presso gli egizi deggiamo ripeterla dalla loro stessa figura, che tale certamente non era da far nascere nella mente degli artisti l'idea di una beltà sublime. Non potevano i loro artisti immaginarsi oggetti vari e belli dei quali non vedevano tracce nella natura, e questa, nella costante e uniforme temperatura di quel clima, non mai allontanavasi dalle sembianze loro, ineleganti e caricate.
Ecco, secondo loro l'uomo egizio ha delle caratteristiche fisiche dovute al calore, al paese che è piatto e uniforme, non sono belli fisicamente, quindi l'artista non può riprodurre degli uomini belli, come invece il clima meno caldo, l'ambiente più montuoso, il fatto che l'aria fresca permetta il movimento, l'atletismo del mondo greco sviluppa il corpo dell'uomo e quindi l'artista ha dei modelli belli.
Gli egizi sempre mantennero in vigore le austere loro leggi, né seppero mai vivere senza re. Costanti gli egizi nelle loro costumanze, come nella loro religione, s'assoggettarono sempre rigorosamente alle antichissime pratiche, etiam Dio sotto gli imperatori romani. Le leggi costringevano lo spirito degli egizi a ricalcar sempre le orme dei padri loro, ed ogni maniera di innovazione interdicevano. Difatti, attesta Platone che le statue, le quali lavoravansi in Egitto ai giorni suoi, né per la forma né ad altro riguardo differivano punto da quelle che erano state fatte 10.000 anni prima.
Anche qui esagero un po', però ecco, questo è il concetto, no? Quindi il potere, il re e la religione impediscono all'arte di crescere, ma ancora c'è un'altra spiegazione.
Finalmente una delle cagioni che influirono sulla mediocrità dell'arte presso gli egizi fu l'ignoranza generale dei loro artisti e la poca considerazione in cui erano tenuti, poiché aveansi quasi semplici artigiani.
Ecco, l'artista in Egitto non è libero, lavora in gruppo e deve fare quello che gli viene chiesto dalla religione e dal re. Anche se Winckelmann dirà cerca di elevarsi e di fare qualcosa di originale, non viene riconosciuto nessun merito e non c'è nessuna firma, infatti, dell'artista in Egitto. Quindi queste sono le cagioni per cui l'arte in Egitto non si è sviluppata. Vedete questa visione molto larga che si informa sul paese, sulle leggi, sulla religione e addirittura sul fatto che gli artisti sono degli artigiani. Comunque inserisce l'arte egizia nella sua classificazione in tre periodi.
Possiamo fissare tre epoche delle arti del disegno presso gli egizi e quindi distinguere tre stili o maniere differenti. 1. La prima epoca sembra aver durato dall'origine delle arti in Egitto fino alla conquista fattane da Cambise, e nei monumenti di quei tempi scorgersi il primo stile.
E questa è l'arte faraonica.
2. La seconda comprende il tratto di tempo in cui gli Egizi ai Persi e ai Greci soggiacquero, e allora gli artisti nel secondo stile lavorarono.
Ecco, dopo la conquista di Alessandro Magno e dei persiani e poi Alessandro Magno, l'arte continua però con caratteristiche diverse. Così il terzo stile.
3. Il terzo, detto stile di imitazione, fu introdotto probabilmente sotto l'impero di Adriano, ai cui tempi furono più che mai imitati gli egiziani lavori.
Ecco, quando anche si parla di Winckelmann che commenta l'arte greca e si dice, beh, erano tutte copie romane. Ecco, Winckelmann ne è consapevole. Così anche per l'arte egizia vedrete come riesce a distinguere le parti antiche, faraoniche, da quelle di epoca greca e soprattutto da quelle di epoca romana. Non è andato in Egitto, però questo monumento non può non conoscerlo, ma si lamenta e per i suoi volumi se li fa ridisegnare. Il problema di Winckelmann era che non si può commentare un'opera d'arte dal disegno di un artista, perché spesso e volentieri le caratteristiche dell'originale vengono modificate dall'interpretazione dell'artista. Quindi bisogna vedere l'opera dal vero.
Il più generale e più rimarchevole distintivo del disegno del nudo in quel primo stile degli Egizi si è di non incontrarsi mai nelle loro figure se non linee rette o pressoché rette. Perciò ai lavori egiziani, secondo l'espressione di Strabone, mancavano e l'aria pittoresca e le grazie, divinità in Egitto non conosciute.
È una battuta, però manca la grazia, sono rigide, quindi le linee dritte intese, la verticalità.
Cotali simulacri o sono ritti, o seduti, o ginocchioni. Tutti poi con la schiena appoggiata a qualche pilastro. Per quel che ci stanno ritti, o uomini o donne che ne rappresentino, se non hanno ambe le mani cadute ai fianchi, ve ne hanno però una o l'altra niente più mossa che per farla giungere a starsi dinanzi al petto.
Ecco, semplicissimo, ma è lui il primo che descrive in questo modo una statua egizia. Incominciamo a vedere quelle che ha intorno, e addirittura una statua di Ramses II. Anche un'altra cosa su cui punta nelle sue discussioni Winckelmann sono i materiali.
Abbiamo pur delle figure in alabastro, il quale scavavasi a gran massi in più luoghi, e specialmente a Tebe. La sola statua egiziana d'alabastro rimastaci è quella della Villa Albani, la cui parte superiore, essendo guasta, fu restaurata con alabastro nazionale, e che, dai fianchi in giù, è di alabastro bianchiccio, macchiato e venato a strati ondosi e serpeggianti.
Quindi la statua nelle collezioni settecentesche non può che essere completata. Quindi se la statua è lo stesso Winckelmann che darà la teoria di come intervenire su un'opera d'arte, semplicemente ispirandosi ad altre opere conosciute molto simili. Se questo non è possibile, il pezzo deve rimanere così com'è. La statua egizia è stata integrata con evidente un materiale dello stesso tipo, ma di una produzione, di una geografia, di una cava diversa.
Per le figure che erano sedute, elle hanno i piedi in linea parallela e le mani stese e spianate in sulle cosce. L'attitudine delle figure è ritta e forzata, ma i piedi paralleli e strettamente insieme uniti, quali da alcuni autori descrivonsi come un carattere distintivo delle figure d'Egitto e quali pur si vedono nelle antichissime figure in bronzo degli Etruschi, trovansi soltanto nelle figure sedenti. Nelle figure in piedi non sono già paralleli, ma l'uno passa davanti all'altro. Vi è, nella Villa Albani, una figura virile alta palmi 14 in cui la distanza da un piede all'altro oltrepassa i 3 palmi. Le braccia, nelle figure virili, generalmente sono diritte, pendenti lungo i fianchi e come attaccate ad essi. Quindi è che tali figure aver non possono nessuna azione, poiché questa col movimento delle braccia e delle mani generalmente si esprime. La mancanza d'azione però non è sicuro argomento dell'inscizia degli scultori, ma piuttosto di una certa norma fissata e ricevuta presso quegli statuari, per cui tutte le statue virili dovevano essere formate sul modello stesso.
Ecco, proprio parla espressamente di questa statua stante il movimento, e vedete che anche in questo caso si osserva il fatto che alcune parti sono state rifatte, e non solo nel Settecento, già nel mondo antico le statue originarie erano integrate con parti per completarle. La vediamo nei particolari dei piedi e della testa, e si vede dalla linea del collo l'intervento di aggiunta.
Gioverà qui rammentare quanto ho già avvertito nella mia prefazione, cioè che non si deve formar giudizio sulle stampe delle figure. In quelle che come rappresentanti statue d'Egitto ci hanno dato Boissard, Kircher e Monfachon, non vedesi alcuno dei fin qui descritti caratteri dello stile egiziano. Dobbiamo inoltre nelle statue ben distinguere ciò che è veramente antico da ciò che vi si è posteriormente aggiunto per restaurarle. Tanto più volentieri ho parlato di quei restauramenti quanto che non cadono sì facilmente sott'occhio.
Ecco, quindi osservare nei particolari. E l'ossessione per i materiali ha fatto sì che avrebbe progettato un viaggio in Egitto. Poi, visto che la compagnia con cui avrebbe potuto partire avrebbe poi fatto anche il viaggio nella Palestina e nella Terra Santa, gli avrebbe portato via troppo tempo. Evidentemente lui già sapeva che la sua vita non sarebbe stata lunga se lo presentiva, e non va, però chiede informazioni sui materiali, sulle cave. Passiamo a una testa.
Un basalto verde.
Ecco, un basalto verde, una pietra meravigliosa, una testa che è finita in America.
Brooklyn.
A Brooklyn.
Nelle teste egiziane gli occhi sono piani e posti obliquamente. Non sono profondamente incavati, come nelle statue greche, ma quasi a fior di testa. Piane o compresse pur ne sono le sopracciglia, che soltanto da una leggera e sottil prominenza vengono indicate, privi delle luci e ombre che nell'arte greca fanno un bel effetto. In un'antichissima testa muliebre di grandezza naturale in basalto verde, esistente nella Villa Albani, la quale ha gli occhi scavati, le ciglia sono indicate da una striscia piana alquanto prominente e larga quanto l'unghia del dito mignolo. Estendesi fin alla tempia, ove tagliata ad angolo. Dall'orbita inferiore della cavità dell'occhio parte una simile striscia e termina come la precedente.
Ecco, sì, questo è un esempio, ne parla espressamente. L'occhio è incavato perché doveva essere riempito di una pietra chiara, che quindi arrivava a linea con il resto della scultura. Finalmente un'altra statua faraonica, la statua di Tuja, la moglie di Seti I. Questa è una delle statue, ne vedremo 4, che vengono da Iopoli nell'epoca romana. Sono state sistemate negli orti salustiani e dopo il ritrovamento sono finiti prima in Campidoglio, adesso sono ai Vaticani.
Nelle figure femminili pende solamente lungo il fianco la mano destra e la sinistra sta piegata sotto il petto.
Mi piace i bracci che pendono, e sarà forse un po' la traduzione. In realtà Winckelmann, la storia dell'arte del disegno, lo scrive in tedesco, poi lo tradurrà in francese e poi verrà tradotto da altri in italiano, ma i monumenti inediti li scrive direttamente in italiano.
Gli egizi non avevano nessuna idea dei profili dritti e gentili delle teste greche. e davano alle loro un naso simo e compresso, come il vedeano generalmente in loro medesimi. Per l'opposto, l'osso della guancia è fortemente espresso e rialzato, piccolo il mento e portato indietro, il che rende imperfetto l'ovale del volto. Il taglio della bocca, cioè le estremità delle labbra, che verso gli angoli presso i greci e gli europei tendono al basso, hanno nelle teste egiziane una direzione opposta. La bocca medesima ne è sempre chiusa, a guisa che le labbra appena per un piccolo taglio sono tra loro staccate, laddove, siccome osserveremo più sotto, le statue delle divinità greche hanno per la maggior parte le labbra aperte.
Ecco, il povero sorriso egizio è stato così. Sì, lui dice anche i volti chinesi, cioè lui proprio i volti del signore e degli egizi proprio non piacciono. Vediamo altri particolari, sempre della statua di Tuvia.
Per i panneggiamenti, poi, le statue femminili sono tutte vestite, ma per il solito come d'un sottilissimo velo senza aver una piega, e talmente accostato al nudo della statua che non si scorgerebbe se nell'osservare il collo e le gambe non vi si ravvisasse un piccolo risalto, che di tale abito ne accenna il da capo e il da piedi, né tampoco le mammelle, che già dissi essere stati soliti codesti artefici di far siturgide, increspavan punto codesta vesta. E se la naturalezza voleva che ella fosse increspata qui più che altrove, bastò loro, invece di tante pieghette che vi si sarebbero volute, incidere sopra le stesse mammelle un cerchietto con dei raggi.
Ecco, certamente non immaginava che le statue erano dipinte, anche se anche per il mondo greco tutti dicono che Winckelmann non sapeva che le statue non erano tutte bianche. Errore, Winckelmann descrive anche i colori, addirittura Apollo è biondo e tutte le divinità, e quindi sa benissimo che le statue antiche hanno tracce di colore. Queste, soprattutto con questo materiale, evidentemente non se lo immagina.
Il non far apparire veruna articolazione è un distintivo delle dita, sì delle mani, sì dei piedi, delle figure egiziane, le quali non hanno né internodi né giunture. I piedi, poi, si distinguono per il dito mignolo steso e dritto, nel che non tanto dovette aver parte la rozzezza degli artefici, quanto il costume degli egiziani, che in quel clima caldissimo camminavano scalzi. Siccome il vedersi il dito mignolo dei piedi nelle statue greche curvo e piegato in dentro debbe attribuirsi ai calzari che si usavano in questo clima non così caldo.
Ecco, addirittura la forma delle dita dei piedi le trova legate al clima e al modo di vivere.
Per le altre figure, finalmente, che si vedono ginocchioni, dirò che tengono, se ciò vuol dire prendere per atto e mossa, una cassettina con entrovi degli idoletti.
Quindi ci ha detto che le statue sono o sedute o stanti o ginocchioni. Le statue ginocchioni che Winckelmann vede sono parecchie, probabilmente perché sono statue più piccoline e belle compatte, anche se questo del ora al Louvre ha la testa rifatta. Questo è quello che si trova al Museo Nazionale di Napoli. No. Ne vediamo un po' così in sequenza.
Questo,
questo è un naoforo stante a Roma. Anche qui vedete nel disegno testa ricostruita, che adesso è stata tolta. E con questo di Vienna arriviamo alla trentesima dinastia, quindi un'evoluzione sempre uguale, soprattutto se non si guardano i particolari e le iscrizioni, del naoforo ginocchioni. Passiamo all'arte greca con la seconda statua, che è da Eliopoli, è arrivato negli orti salustiani e quindi è rimasta a Roma. Siamo con un faraone dei successori di Alessandro Magno, quindi un Tolomeo. La posizione è quella classica, quindi cambia pochissimo. Mi sono divertita a fotografarlo, naturalmente, come dice Winckelmann, su tutti i lati, e il particolare della testa.
Straordinaria certamente sarebbe stata nelle teste degli egizi la posizione delle orecchie, se le avessero avute collocate sì alte, quali si vedono nelle loro statue e principalmente in due che io posseggo.
Ecco, possedeva, si sa quali sono, alcune piccole statuette egizie che teneva sulla scrivania.
Le mani delle figure egiziane sono quasi simili a quelle di un uomo, che avendole avute dalla natura mediocremente belle, le ha poste sformate e guaste.
Ecco, neanche le mani non si salvano, ma proprio per colpa dell'uomo, quindi non è l'arte di per sé. La regina dell'epoca Arsinoe, sempre dalla stessa provenienza.
Per il petto delle figure femminili, già ne dissi, che il fu solito farsi con due mammelle turgide oltre il naturale, senza che variano altresì nelle greche per la troppa strettezza di cintura e di fianchi.
Eccola, la vita sottile è brutta, il seno abbondante anche, non piacevano. Passiamo ad alcune statue di Iside, anche in questo caso la testa di questa statua è antica, ma è stata posta su una statua successiva.
All'antico stile egiziano, un altro ne sostituirono col tratto di tempo gli artisti, e questo, sì riguardo al nudo che ai panneggiamenti, può vedersi in due statue di basalte del Campidoglio e in un'altra della Villa Albani del medesimo Sasso, la quale però ha una testa non sua. Nelle figure muliebri del secondo stile vedesi una sottoveste, una veste e un manto.
Ecco, quindi sì, le regine greche e romane si vestono con la loro moda. Questa statua, che adesso è a Monaco, ha questa bella testa, noi la chiameremmo nubiana, è di periodo di Nectanebo. Dietro alla testa c'è il pilastro e questa serve per discutere a Winckelmann, per contraddire gli storici come Kirchner e gli altri studiosi che dicevano che i geroglifici finiscono con i persiani, e invece anche nelle statue successive si trovano i geroglifici. Un'altra statua che è stata montata, ma questa testa è la antica, e Winckelmann ha riconosciuto separatamente una in Italia, una in Germania, nella collezione Polignac, la testa. Quindi le sue capacità di osservazione dei particolari e delle misure ha fatto sì che successivamente la statua passasse al Louvre e fosse recuperata anche la testa, e oggi la statua è integra grazie all'interpretazione di Winckelmann.
Ho osservato che tutte le figure di Iside, niuna eccettuatane, portano il manto a un modo stesso, onde è da dedursi che quella maniera fosse in tal divinità un distintivo.
Grazie, c'è il nome esiaco, lo riconosciamo tutti, ne vediamo alcune, sempre colossali, sempre molto simili tra di loro. E poi accanto a Iside vediamo apparire il figlio Arpocrate di dimensioni infantili, e quindi non siamo nell'epoca faraonica. Vediamo poi, sempre siamo a Roma, in questo caso è rimasta a Roma,
Tivoli e Capitolini.
Da Tivoli è rimasta i Capitolini, una statua grande di Arpocrate. Winckelmann parla di Arpocrate quando all'inizio della sua carriera a Firenze fa il catalogo delle gemme Stosch, e qui è la prima volta che parla del ricciolo, che è caratteristico dell'infanzia nell'antico Egitto.
Villa di Adriano a Tivoli. Sotto questo Cesare, che malgrado tutti i suoi lumi era sommamente superstizioso, sembra essersi vie più esteso per il mondo romano il culto delle divinità egiziane, avvalorato dal suo esempio. Egli fece nella villa Tiburtina erigere un tempio, cui chiamò Canopo, le statue collocandovi dei numi d'Egitto. E nelle rovine di questo tempio, se non tutti, almeno per la maggior parte, vengono scavati i lavori di imitazione delle antiche egiziane figure che vengonsi a Roma.
Lavori di imitazione, il terzo stile. Questa è l'allestimento a Monaco, con al centro la statua in rosso antico di Antino.
Che gli egizi, anche al tempo dei Cesari, abbiano conservati gli antichi loro riti, lo dimostrano le statue di Antino, due delle quali stanno a Tivoli e un'altra ve ne ha nel Museo Capitolino. Quelle formate alla maniera egiziana assomigliano a quelle che si adoperavano in quel regno e principalmente nella città ove egli era sepolto, la quale da lui aveva avuto il nome di Antinoea. Queste hanno una positura diritta con le braccia distese e pendenti a imitazioni delle più antiche figure egizie. È naturale che Adriano, il quale voleva che Antino divenisse oggetto di adorazione presso gli egizi, lo avrà presentato sotto quella forma che loro era più venerabile ed accetta.
Ecco, un'altra cosa non detto, la grande forza di Winckelmann è la conoscenza delle fonti antiche. Fin da giovane si è imposto lo studio e la traduzione di tutte le opere che riusciva a trovare, per cui faceva degli sforzi per non addormentarsi, per leggere, andò a lavorare nelle biblioteche private e trascriveva e faceva i bignami delle opere che leggeva. Tutti i manoscritti di Winckelmann sono a Parigi, alla Biblioteca Nazionale. Bellissimo, naturalmente, scusate, sono la passione per le statue di Antino mi colpisce sempre. E questo è uno dei due laterali.
Siccome quelle statue e nell'attitudine e nella forma a quelle del primo stile interamente somigliano, alcuno fra gli scrittori dei secoli scorsi le ha reputate tali, senza però ben esaminare la forma di ogni parte, la qual cosa disingannato le avrebbe agevolmente, imperocché il petto, che è piatto nelle più antiche figure egiziane, qui è alquanto rialzato come negli uomini robusti e negli eroi. Le coste sotto il petto, che in quelle non iscorgonsi, sono qui assai ben espresse e rilevate. Il corpo al di sopra dei lombi, che in quelle è molto minuto e stretto, in queste è assai pieno.
Quindi bastava guardare, dice, e avreste visto subito che queste non sono statue di epoca faraonica. E guardiamo il volto di Antino.
Ma la differenza maggiore a cui distinguerle fra di loro consiste nel volto, che né alla maniera degli egizi lavorato né alle antiche loro teste somiglia. Oltre i tratti di greco stile, vedesi nei volti di quelle statue una sì piena somiglianza con altre teste d'Antino di greco lavoro, ch'io son persuaso esser quelle un'immagine di quel famoso garzone fatta all'egiziana.
Quindi, vestito da egiziano, in posizione da egiziano, ma un ritratto di Antino. Questa è una testa che Winckelmann avrà visto a Dresda, che noi abbiamo fotografato a Roma, una mostra su Winckelmann. Ecco il classico profilo di Antino. E per rifarvi gli occhi e vedere Antino classico, la splendida testa trovata fra Carpi, naturalmente finita
al Louvre,
che per Winckelmann è uno dei capolavori dell'arte antica. Il volto è riconoscibilissimo, quindi corretta la sua interpretazione che si tratti di un ritratto del garzone di Adriano. Torniamo a vedere alcune figure di Antino, ce n'erano da Tivoli a decine, e arriviamo a una delle statue degli Orti Salustiani, ma in questo caso è una statua romana e raffigura
Drusilla
come Arsinoe, la sorella di Caligola, e quindi una statua in stile, no? In stile di imitazione. Passiamo agli animali.
ma questi caratteri generali dell'antico stile egiziano, cioè i contorni rettilinei e la poca espressione delle ossa e dei muscoli, non hanno luogo nelle figure degli animali. Tra quelli meritano una particolare attenzione le sfinge di basalte esistente nella villa borghese, i due leoni che sono all'ingresso del Campidoglio e i due altri della Fontana Felice. Essi sono lavorati con molta intelligenza, ne sono mogli e con graziosa varietà ondeggiati i contorni e le parti tutte senza interrompimenti ben distinte e svelte.
Ecco, quindi l'artista quando può, e quindi nel raffigurare gli animali dimostra tutte le sue capacità. Vediamo due sfingi che naturalmente ormai avete capito che tutto è al Louvre, sfingi d'epoca saitica, quindi dall'Egitto arrivati a Roma,
naturalmente.
Sì, queste, sì, oltre agli orti salustiani la maggior parte è a Tivoli, la terza fonte di antichità a Roma sono gli scavi dell'Iseo Campense. E questo è il compagnino del leone che abbiamo trovato nel Palazzo delle Quattro Fontane. Questi in coppia sono nel cortile del pavone, perfetta resa dell'animale, anche se non aveva mai visto un leone, in particolare della zampotta che tiene lo chien di protezione e il musetto, sì, insomma non è proprio il muso di un leone, ma è quel leone che siamo abituati a vedere nella scultura. Se poi facciamo questo discorso sui leoni di San Marco, ce n'è uno che assomiglia a un leone veramente, sempre un po' umanizzati. Ha detto nella sua descrizione, ha citato i leoni del Campidoglio, quindi quelli all'inizio della scalinata del Campidoglio, purtroppo diventati fontane. Per un periodo nel 800 sono stati tolti dall'aperto e portati in museo ai Vaticani, ma hanno rimesso gli originali all'aperto. Questi sono di Dresda, ve li mostro proprio perché sono di casa di Winckelmann. E poi gli altri animali.
Poche statue si sono conservate di quelle divinità alle quali gli egizi davano la testa dell'animale, sotto il cui emblema le adoravano. La prima vedesi al Palazzo Barberini con testa di sparviere e rappresenta Osiride, cioè l'Apollo dei Greci, di cui, secondo Omero, è proprio tal uccello il quale gli fu dato per messaggero perché può fissare lo sguardo nel sole.
Povero Winckelmann si deve accontentare delle fonti classiche e qui l'errore è evidente. Intanto sono animali sacri, intanto è Horus, non è Apollo, non è Osiride, ma queste sono le informazioni che lui possedeva. Vediamo l'originale della statua che sta a Monaco, sempre ritta, sottile e con la testa di falco. Poi le statue
femminili con queste gli uomini.
Sì.
La seconda sta nella Villa Albani. È di simil grandezza con una testa partecipante del leone, del gatto e del cane, come vedesi dalla figura. E questa è la statua di Anubi, nel cui volto mescolavasi qualche somiglianza col leone, a cui colà rendeasi una volta gli onori divini.
Anche qui purtroppo non può sapere tutto quello che sappiamo noi oggi e distinguere tutte le divinità femminili a testa di leone che noi oggi conosciamo. Oltre alle statue,
rilievi.
Ci sono i rilievi, pochissimi visti da Winckelmann.
Le altre opere della scultura egiziana, che a noi pervennero, sono figure incavate al medesimo tempo e rilevate. Vale a dire, sono rilevate in se stesse, ma non riguardo al pezzo a cui servono di fregio, poiché il loro rilievo resta in esso internato e più in basso della superficie.
Non avremmo potuto spiegare meglio.
Le figure colorite dei bassi rilievi, conservatesi a Tebe e in altre parti d'Egitto, hanno le vesti dipinte come quelle di Osiri, cioè senza pieghe, senza lumi e senza ombreggiamenti. Ciò tuttavia non parrà strano a noi, come lo parve al viaggiatore che le descrive, poiché i bassi rilievi hanno di per sé stessi i lumi e le ombre, ancorché lavorati siano in marmo bianco o di qualunque altro colore uniforme, anzitutto confonderebbesi, ove si volesse, come nella pittura, indicare per mezzo dei colori ciò che vi ha di sollevato o di incavato.
È una cosa logica anche questa, no? Le statue, i rilievi dipinti non possono avere le ombre dipinte a sfumatura perché la luce cambia e quindi contrasterebbe con la realtà. Quindi comprende perché queste figure hanno colori uniformi.
Tali pitture però sono una ben misera cosa in confronto a quelle che, al riferir di Norden, nell'Egitto superiore coprono e adornano intieri palazzi e le colonne loro, che hanno ben 20 fin 30 piedi di circonferenza, e le loro smisurate pareti, alte ben 80 piedi, dipinte tutte a figure colossali. I colori di queste pitture sono puri, senza frammischiamento alcuno, e separatamente adoperati. Il fondo però è diverso, è formato di un mordente a cui dà essi la durevolezza dei colori.
Non ha visto molte pitture, quindi lui ha fatto il suo ragionamento sui rilievi dipinti, colori netti. Non avrebbe per lui cambiato molto se poi l'avrebbe trovato lo stesso sistema sulla pittura. In realtà qualcosa ne vedrà, ma legato alle mummie, tra un attimo. Pochi i rilievi, vi ho detto, prima abbiamo visto la punta di un obelisco che lui aveva visto perché era a terra, ora noi quella punta non la vediamo più perché l'obelisco è sollevato, una stele e quindi il caratteristico rilievo egizio. Per contrasto vi mostro un bel rilievo biantino, e questo perché sta in Villa Albani ancora oggi, perché è murato e non sono riusciti a portarselo via, stranamente, e il rilievo romano è tutto un altro discorso. Vi accennavo, l'ultimo discorso è sulle mummie. Winckelmann conosce le quattro mummie di Dresda, mummie che sono state portate a Roma da Pietro della Valle, le ha fatte vedere, le ha vendute e sono finite a Dresda.
Il credere che i geroglifici fossero stati aboliti da Cambise è lo stesso dell'asserire che i greci abolissero, tosto che si furono impadroniti dell'Egitto, la religione del paese, la quale ognun sa quanta parte aveva nelle cerimonie sepolcrali.
Quindi Winckelmann comprende, anche perché una delle mummie ha un'iscrizione in greco, che la mummificazione prosegue e che quindi l'uso di mummificare, di dipingere i geroglifici, continua anche dopo l'epoca propriamente faraonica.
Qualche lume maggiore intorno all'arte degli egizi dato avrebbonsi le antiche loro monete o medaglie, se alcuna mai se ne fosse scoperta. Ma tutte quelle che abbiamo appartenenti all'Egitto sono posteriori ad Alessandro, e dubitar quindi potrebbesi se avessero essi avute mai monete coniate. Se non che ne troviamo degli indizi presso gli scrittori, principalmente riguardo all'obolo, che solea mettersi in bocca ai morti, per ricercare il quale è stata poi agguastata la bocca a parecchie mummie, e principalmente alle dipinte. Così avvenne a quella di Bologna, e le fu fatto tal danno alla presenza del signor Cardinale Albani, dal missionario medesimo che glielo offriva in dono, il quale, dopo avergliela presentata e lasciatela alcuni momenti considerare, le squarciò brutalmente la bocca, prima che i circostanti trattenerlo potessero, senza però trovarvi ciò che cercava.
Ecco, Winckelmann comprende, capisce, no? Dal fatto che non c'era la monetazione nell'antico Egitto, ma gli antichi gli parlano di questo obolo, perché ovviamente stanno parlando di un altro mondo greco-romano, e quindi la fonte lo svia dalla sua idea che le monete non ci fossero in antico Egitto, e purtroppo ci racconta questa barbarica usanza di distruggere le mummie che poi sono conservate, perché questa mummia poi è a Bologna e ancora esiste e ha questa sua storia dell'epoca raccontata da Winckelmann. Ecco tutto quello che si riesce a raccogliere su Winckelmann e l'Egitto. Sì, certo, ogni volta lui dice non è bello come, ma abbiamo visto che ha ragionato, ha descritto o ha visto, quindi con il suo modo di classificare le opere, ritiene che osservando una statua, ma anche un particolare, quindi anche un piede, se un piede ha tutti i diti senza articolazioni, messi in fila, col mignolo dritto, mentre nelle statue greche il piede è molto più mosso, le dita non sono tutte della stessa lunghezza e soprattutto il mignolo, se non so se avete mai osservato, è sempre piegato. E appunto la giustificazione che Winckelmann aveva dato era quella dei calzari. Comunque, ecco, osservando come sono fatti gli occhi, i capelli, anche se hai un particolare, riesci a definire il mondo a cui appartiene e anche a classificare il periodo di appartenenza. Quindi Winckelmann ha posto le basi della storia dell'arte dell'Antico Egitto, dai quali poi sono partiti gli studiosi successivi, e giustamente nel nostro monumento a Winckelmann lo vediamo nel rilievo allegorico che fa luce su una piramide e su una sfinge che Bosa, il nostro scultore dell'Ottocento, non aveva mai visto, molto strana, però fa luce sull'antichità dell'Egitto, alle monete greche e ai vasi greci, ma l'Egitto si sapeva che faceva parte della sua linea di studio della storia dell'arte. Grazie.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.